Allora, la predicazione di questa mattina sarà preceduta e seguita da due canti. E il primo è la prima e la terza strofa del canto 366. E vi chiedo di mettere ben in evidenza, mentre lo cantiamo, le parole, perché il messaggio di questo caro simpatico Giacomo si concentrerà abbastanza su queste parole. Mi chiedo se ho dato tutto a Cristo. Prima e terza strofa del 366. Dopo questo canto potete scendere. Grazie. Possiamo cantarlo in piedi, se volete. Signore, vogliamo chiederti ancora adesso di parlare ai nostri cuori con la Tua parola, con il Tuo spirito, e vogliamo chiederti che se ci sono delle cose nel nostro cuore che Tu non stai approvando in questo momento, Signore, che abbiamo il coraggio di confessarle, lasciarle e seguire completamente tutta la strada che indica, che Tu indichi. Signore, abbi pietà di noi, grazie per le certezze incrollabili che ci hai ricordato fin qui, ma adesso dobbiamo metterci anche in gioco, adesso deve venire fuori la parte che tocca a noi. Ti chiediamo aiuto, nel nome di Gesù. Amen. Potete scendere. Problema di corrente, la prendo io? Uno, due, prova. Solo quello funziona? No. Cioè, per un po' va bene, poi comincia a dare un po' fastidio. Grazie ai nostri tecnici, grazie anche al nostro pianista, e questa è una grande benedizione. Manca il pianista 1, non manca il pianista 2, c'è il pianista 3 che è bravo come gli altri, se manca il 3 c'è il pianista 4, come vedremo dopo, e questa è una ricchezza anche, di cui dovremmo anche ringraziare Dio, per questo. Allora, come avete capito, dopo la parentesi del nido dell'aquila, riprendiamo il discorso di Giacomo. E Giacomo è un personaggio un po' strano, no? Ho fatto diverse predicazioni, non so se qualcosa vi ricordate ancora, ma è un individuo che va dritto, dritto all'obiettivo, anche con dei modi a volte che ci lasciano un po' perplessi. Ho detto spesso e ripeto che quando leggi Giacomo non puoi più essere lo stesso, se lo leggi con attenzione. E più lo leggo, devo essere sincero, e più provo un senso di fastidio. Sono convinto che la lettera di Giacomo ha bisogno del Nuovo Testamento, del resto del Nuovo Testamento, come il resto del Nuovo Testamento ha bisogno della lettera di Giacomo. Potremmo dare un titolo o una serie di titoli a ciò che Giacomo scrive, iniziando la sezione che è indicata nelle nostre Bibbie al capitolo 4. Il titolo potrebbe essere di questo capitolo, di cui leggerò pochi versetti, Il pericolo dei cattivi desideri. C'è un pericolo nei cattivi desideri e Giacomo lo evidenzia. Oppure il pericolo di vivere una fede a metà, come chi vuole correre con una gamba sola. Si può correre con una gamba sola, ma ci sono delle difficoltà, ci sono dei rischi. Allora, leggiamo questi due versetti del capitolo 4, versetti 7 e 8. Dice qui Giacomo, dopo aver iniziato il capitolo 4, che poi faremo un po' di ripasso di diversi testi, dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. E fin qui va ancora tutto abbastanza bene. Ma poi Giacomo continua con questo suo caratteraccio e dice: pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o mamma mia, o doppi di animo. Vedete che Giacomo non prende le scorciatoie, ma va dritto. Alcuni commentatori su questo testo vanno in difficoltà e dicono, non condivido, ma rilevo, dicono che qui i peccatori o i doppi d'animo sono persone che non hanno ancora dato la loro vita a Gesù. Non sono d'accordo. E io insegno un'altra cosa. Insegno che qui Giacomo sta parlando dei credenti ebrei che hanno dei problemi. Questo è il contesto della lettera. Per cui non sono persone che non hanno accettato la grazia, ma sono persone che forse stanno barcollando un po' così nella loro vita cristiana. La parola sottomettetevi è presa dal gergo militare e significa letteralmente allineatevi sotto. C'è qualcuno sopra, allineatevi sotto. E si riferisce alla posizione dei soldati sotto l'autorità del loro comandante. C'è un comandante che determina le situazioni e i soldati sono allineati sotto. Giacomo usa questo gergo, è interessante, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che noi cristiani siamo allineati sotto al nostro comandante, ma il comandante è uno che comanda, che dice delle cose ed esige di essere obbedito. È interessante che dall'originale si può dedurre anche che Giacomo utilizza questo termine per descrivere la sottomissione consapevole e volontaria. Cioè non è qualcuno che purtroppo deve stare sotto, che gli piaccia o meno. Qui c'è una sottomissione volontaria e consapevole di chi è questo comandante. Chi è questo comandante? Quindi all'autorità di Dio come sovrano, come capo supremo dell'universo. Ma sottomettersi a Dio vuol dire mettersi contro il diavolo. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo. E resistere è l'ordine di questo comandante. Resistete al diavolo. Qui ci sarebbe tutto un discorso da fare, che sarebbe molto lungo. Vedremo se ci sarà la possibilità di farlo, non stamattina. Ma la nostra resistenza, fratelli e sorelle, questo deve essere una cosa che ci conforta e che ci dà forza. La nostra resistenza provoca la fuga del diavolo. Ecco la cosa importante per i cristiani. La nostra resistenza al diavolo provoca la sua fuga. Questo dice Giacomo. E dice avvicinatevi. Ma è bello di nuovo dal testo greco che questo avvicinatevi vuol dire ricercare un'intima comunione con Dio, un'intima relazione con Dio, perché la salvezza, la vita cristiana, non implica soltanto la sottomissione a Dio, la resistenza al diavolo, che è già una gran cosa, ma anche un cuore rigenerato, un cuore toccato, un cuore cambiato che desidera, non obbligato, ma desidera la comunione con Dio. E qui potremmo già farci una domanda. È veramente così, fratelli e sorelle? C'è questo desiderio? Mi viene in mente la cerva, che desidera, agonia, l'acqua del ruscello. Siamo in questa posizione? E qui dipende da noi, perché se la salvezza dipende totalmente da Dio e noi non c'entriamo, soltanto nel fatto di dire credo Signore che è così, nella consacrazione, nella santificazione ci dobbiamo mettere del nostro e Dio metterà il suo. Avvicinatevi a Dio, forza, datevi da fare e Dio si avvicinerà a voi, capite? Questo è importante. Notate, le buone decisioni del cuore favoriscono, provocano meravigliose e benedette conseguenze. Resistete. Chi deve resistere? Noi, i credenti di allora. Ecco la decisione del cuore, la meravigliosa conseguenza, il diavolo fuggirà da voi. Avvicinatevi. Chi deve avvicinarsi? Noi, loro a quel tempo e noi ora. Ecco la decisione del cuore, la conseguenza meravigliosa e Dio si avvicinerà a voi. Bellissimo, bellissimo. Ecco dunque a questo punto il duplice appello che Giacomo fa, di pulire le nostre mani, atto esteriore che identifica le azioni, e purifica, ed era caratteristico dei sacerdoti che prima di fare le cose che dovevano fare, dovevano lavare le loro mani. E poi dice purificate i vostri cuori, cioè quell'atto interiore che indica i pensieri più reconditi, più nascosti, le motivazioni, quelli che nessuno vede, ma solo Dio vede, e i desideri interiori del cuore. Ma potremmo chiederci, ma perché? Ma perché? Perché è così complicato? A quale scopo? Perché potremmo correre il rischio di essere doppi di animo, come dice Giacomo. Allora dobbiamo capire cosa intende Giacomo con questa espressione. Giacomo, stai attento, stai attento, ok? Il fratello Giannunzio Artini, un mio grande maestro, diceva: quando predico la parola non voglio che si rida, a meno che non ci siano delle battute, per cui si può anche ridere. Stiamo facendo discorsi seri, ok? Cosa intende dire Giacomo con questa espressione? Già al capitolo 1, versetto 8, ha usato lo stesso termine. Letteralmente, doppi d'animo vuol dire divisione interiore. C'è un cuore che si sdoppia, ok? E provoca delle manifestazioni opposte. E la divisione del cuore, dell'animo, che è la stessa cosa, di cui parla Giacomo, si manifesta, lo abbiamo visto nella lettera, lo ricordo, attraverso le nostre parole. Cosa dice Giacomo? Dalla stessa lingua noi benediciamo il Signore nostro Padre e con la stessa lingua a volte malediciamo gli uomini fatti a immagine di Dio. Ecco lo sdoppiamento del cuore o dell'animo. Dalla stessa bocca escono la benedizione e la maledizione. Capitolo 3, versetti 9 e 10. Quindi questa doppiezza d'animo o divisione interiore si manifesta anche, dice Giacomo, nelle preghiere. Si manifestava così per questi ebrei che vivevano nella diaspora, quando queste preghiere erano orientate esclusivamente verso la soddisfazione dei propri piaceri. Capitolo 4, versetti da 1 a 4. E per questi cristiani di animo doppio, cioè divisi tra l'amore di Dio e quello del mondo, come dice Giacomo, che poi non vuol dire l'amore del mondo che non dobbiamo amare le persone. L'abbiamo già detto tante volte e lo ripetiamo. Qui si intende la filosofia del mondo, la morale del mondo. Questo. Le cose che chi, la società, ci propone in alternativa di seguire ciò che Dio dice. E per questi cristiani, appunto, divisi tra l'amore di Dio e quello del mondo, Giacomo li apostrofa mica con poco, con la riprensione frequente dei profeti nell'Antico Testamento, li chiama adulteri, perché il vostro cuore serve due amori, quello di Dio e quello del mondo, avete i piedi in due paia di scarpe. Questo dice Giacomo. E mi ricorda le parole di Gesù quando nel contesto della ricchezza, il Dio Mammona, dice: voi pensate, ma non potete servire a uno all'altro, voi pensate di stare un po' qui, un po' là, ma alla fine non potete servire due padroni, con tutto quello che ne consegue. Adulteri, non sapete che l'amore per il mondo è inimicizia? Parola della Diodati, ma anche la Riveduta riporta questa. Contro Dio. Cioè non puoi essere veramente fino in fondo amico di Dio e amico della società che ti propone un modo di vivere totalmente contrario. Non puoi essere popolare per Dio e per il mondo. Gesù non ci è riuscito e non ci riuscirai neanche tu. I non credenti potranno rispettarci, grazie a Dio. E questa è una testimonianza che ho personalmente. Potranno rispettarti, ma tenteranno a un certo punto di spazzare via la tua fede. E di questo devi essere tranquillo, devi saperlo che è così. Perché le motivazioni di Cristo, della vita cristiana, cozzano, voce del verbo cozzare, contro le motivazioni di Dio, di Cristo. Giacomo parla della legge regale, che sarebbe meglio chiamare la legge sovrana. Capitolo 2, versetto 8. Tu amerai il tuo prossimo come te stesso. Facile a leggersi, un po' più difficile a dirsi. Cioè, questa legge regola, mette in ordine le nostre relazioni con gli altri e poi specifica ancora e dice: la religione pura e senza macchia davanti a Dio consiste nel testimoniare, nel manifestare questo amore ai diseredati, che qui chiama in un modo specifico, tipico di tutta la scrittura, orfani e vedove. Adesso qui so che l'area sociale si sta gonfiando il petto. Vedo Esther che sorride, lo sapevo. Ma è vero. È una cosa biblica. Ma consiste anche di accordare a ciascuno, senza parzialità, l'onore che gli è dovuto, cioè senza quei favoritismi, capitolo 2, versetti da 1 a 4, senza sparlare, capitolo 4, versetti 11 e 12. Quindi questa doppiezza d'animo si ripercuote quando il cristiano dice di avere fede, ma poi a livello pratico con le sue azioni nega, o con le sue non azioni, nega l'essenza della fede stessa. Ed è il tema affrontato in una buona parte della lettera, dal capitolo 1, versetto 19, fino al capitolo 2, versetto 26. Quindi Giacomo, da parte dello Spirito Santo, ci propone, ha un profondo desiderio, è che quello che il cristiano abbandoni questa mezza fede, e faccia dei progressi verso una consacrazione totale a Dio, senza mezze misure. Che cosa vuol dire? In pensieri, in parole e in azioni. Questo pensiero è al cuore del messaggio di Giacomo. Ed è proprio quello che il grande John Wesley, quello che ha iniziato la Chiesa metodista, scriveva a proposito della perfezione cristiana. Sentite cosa diceva John Wesley a proposito della perfezione cristiana, perché rende molto bene il pensiero di Giacomo. Donare tutto il nostro cuore a Dio, tutto, perché se lo doniamo una parte siamo dei doppi d'animo. Questo è il punto che Giacomo ci vuole far rilevare. Donare tutto il nostro cuore a Dio, così che ogni desiderio e ogni scopo controllino ogni nostra attitudine. Questa è la consacrazione a Dio, non di una parte, ma di tutta la nostra anima, di tutto il nostro corpo e di tutta la nostra sostanza. Se non è così, Giacomo ci vuol far capire questo, se non è così, se non c'è questa totalità, caro mio, caro Adino, la mia crescita cristiana non progredisce ma regredisce. Anziché andare avanti vado indietro, anziché essere come quel bellissimo Salmo 1, portinaio, dice, come un albero piantato vicino a ruscelli, che dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, sono, al contrario, come pula che il vento disperde. Tirato in qua e tirato in là, tra Dio e le motivazioni del mondo, tra il regno di Cristo e il regno di Satana, fra il tempo che Giacomo chiama secolo, futuro, perfetto, dove sarà tutto meraviglioso, e quello presente, che è un secolo decaduto. Noi non dobbiamo dimenticare che viviamo in un mondo che è decaduto. Io sovente me lo dimentico. È un mondo che sta andando in putrefazione, ce ne stiamo rendendo conto? E in questo mondo putrefatto noi dovremmo essere sale e luce. Quanto lavoro c'è da fare? Meglio stare a casa a dormire. Permettere al mondo di deviarci, permettere mondo, mentalità, morale, eccetera, eccetera, di sviarci, di distrarci da una piena e totale fedeltà a Cristo, secondo Giacomo, secondo la parola di Dio, equivale a diventare persone divise, dubbiose, incerte, instabili sul piano spirituale. Capite perché Giacomo non mi piace leggere? I lettori di questa lettera erano caratterizzati, guarda caso, da gelosie ed egoismi, tipici di una vita non in ordine. Capitolo 3, versetto 15, lo fa denotare. Trascuravano di mettere in pratica ciò che ascoltavano. Che bella predica stamattina. Usciamo da quella porta, magari, a volte mi succede. Non deve essere così. Cosa dice Giacomo? Non deve essere così, fratelli miei, usiamo la sua terminologia. E praticavano un modo di parlare doppio, l'ho già detto e lo ripeto, capitolo 3, versetti 9 e 10. Attaccavano briga gli uni con gli altri, capitolo 4, versetti 1 e 2. Tutte conseguenze che dicevano che avevano un cuore diviso. Non amavano tutti, con tutta la loro anima e tutta il loro cuore, il Signore. Quello che Giacomo mi fa capire è che avere un cuore doppio, diviso, questa attitudine, è un peccato che dobbiamo confessare. Se non capiamo questo, non andiamo avanti sotto questo aspetto. Un commentatore dice che colui che ha l'animo diviso, quindi il cuore diviso o sdoppiato, è qualcuno che ha delle motivazioni che non sono chiare e sono divise. Perché da una parte desidera seguire Cristo ed essere un buon cristiano, dall'altra parte non è disposto a lasciare l'influenza dei modelli del mondo. E l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi ci dice questo, capitolo 5, versetti 15 e 17. Possiamo leggere, sono solo le 11 e 20, abbiamo tempo. Seconda Corinzi, allora, allora, Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 15. Andiamo dal 14. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Questi ebrei che vivevano fuori dal loro paese scusavano il loro comportamento che si era adattato, uniformato ai modelli mondani. Ma Giacomo aveva già dichiarato che Dio non accetta metà, ma vuole il cristiano, li voleva questi cristiani nella loro interezza, anima, spirito e corpo, totalmente devoti a lui. Capitolo 4, versetto 4. Avevano bisogno di purificare interiormente le loro motivazioni terrene e di ricercare esclusivamente soltanto Cristo e il suo regno. Ed è la stessa cosa per noi, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno di purificare interiormente le nostre motivazioni, in continuazione, e di ricercare sempre soltanto Cristo. Cristo, Cristo. Era una situazione di pericolo a quel tempo, e potrebbe essere una situazione di pericolo oggi, una situazione a rischio. Allora, quale potrebbe essere il rimedio? E quale era il rimedio anche allora? Non conosco altro rimedio a queste parole se non quello di una reconsacrazione. Una reconsacrazione, di nuovo totalmente consacrarci a Cristo. Una reconsacrazione di tutta la mia persona a Cristo e una nuova sottomissione al potere purificatore dello Spirito Santo. Potere purificatore dello Spirito Santo. Il Signore attraverso Giacomo mi invita. Il Signore attraverso Giacomo ti invita. Il Signore attraverso Giacomo ci invita tutti insieme a vivere una fede vera, autentica, non solo della domenica mattina, una fede senza mezze misure. Questo è quello che Giacomo, da parte di Dio, dello Spirito Santo, ci invita a fare. Qual è la preghiera che io posso fare di fronte a questo cammino? Dopo aver valutato, ricordato le cose immutabili che Dio è e fa per noi, di fronte a questo messaggio, per avere la totalità, come dice Massimo, sempre a 360 gradi del pensiero di Dio verso di noi, qual è la preghiera che posso e che possiamo fare? Signore, così sia. Così sia come sta scritto, come dice Giacomo, che possa essere veramente così. Ma vi ricordo che in questo caso c'è una nostra compartecipazione. Non preghiamo così sia e poi dopo pensiamo che faccia tutto il Signore. Il Signore ha già fatto tutto quello che doveva fare. Nella vita cristiana, dopo il passo della fede, c'è una nostra compartecipazione. E questo è importante e tante volte io lo dimentico. Così sia. Così sia. Chiedo a Isabella se vuole venire alla tastiera e vogliamo cantare una strofa del canto 369, la prima, e chiederei di ripetere due volte solo il coro, solo il coro, ripeterlo due volte. Tutto, tutto, tutto a Cristo io m'arrendo. Tutto a Cristo il cuore do. Da Lui solo io dipendo, da che Egli mi salvò. Io mi arrendo a Lui. Io mi arrendo a Lui. Tutto a Cristo io m'arrendo. Io mi arrendo a Lui. Cantiamo questo canto con il cuore, col nostro pensiero, chiedendo perdono al Signore se ci sono delle cose a cui dobbiamo chiedere perdono. E dopo questo canto chiederei ancora un momento di raccoglimento, dove in silenzio possiamo elevare la nostra preghiera, o anche palesemente per chi si sente. Ancora un momento di attenzione. Per favore non proponete altri canti, ma rimaniamo in questo contesto. Permettiamo allo Spirito Santo, all'opera purificatore, della purificatrice dello Spirito Santo, di toccare le corde del nostro cuore, là dove c'è qualcosa da toccare, perché vogliamo essere dei veri discepoli. Tutto questo Giacomo non lo scrive per pestarci, per metterci giù col dito, sei un verme, no, ma con il fatto che riconoscendo le cose che dobbiamo riconoscere possiamo reagire e prendere posizione. Come dice Paolo, siate virili in questo senso, cioè uomini forti e donne forti che sanno prendere le situazioni in mano, fare delle decisioni e cambiare qualcosa là dove c'è da cambiare nella vita. Ok? Ci alziamo in piedi.
Nella mia riflessione iniziale avevo un testo che non ero così convinto fosse il momento giusto da leggere. Adesso lo leggo. Isaia 1,16. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Forse era questo il momento in cui leggere questo passo.